Ciao Anna.
Ciao.
Anna vive da molti anni lì e quindi insomma insieme a te volevamo chiederti un po' della descrizione di questi mesi, di questa caduta e di cosa è successo in questo piccolo paese, ma che sappiamo è sempre stato un grande laboratorio di repressione e insomma esperimenti sociali al ribasso. Cioè, insomma, detto un po' malamente.
Con molto ottimismo.
Sì, non sono particolarmente ottimista stamattina, però insomma, a te la parola, visto che ho già parlato troppo.
Sì, beh, ecco, diciamo che per iniziare quello che è successo nei mesi passati in parte si ricollega anche alla rabbia che oggi circonda quanto è successo a Città del Guatemala, perché diciamo che da aprile di quest'anno si è venuto a sapere in maniera pubblica e dichiarata di uno scandalo di corruzione e frode doganale che ha coinvolto i vertici più alti del sistema politico guatemalteco, che sostanzialmente hanno rubato una marea di soldi alle casse dello Stato, soldi che probabilmente se fossero stati investiti appunto per il bene del paese, non dico che avrebbero potuto evitare determinate situazioni, ma quantomeno cercare un attimo di contenere una serie di vulnerabilità. E, più o meno per fare un minimo di cronologia, quello che è successo è che in Guatemala esiste una commissione delle Nazioni Unite, una commissione internazionale contro l'impunità che da un po' di anni aiuta quella che diciamo sarebbe la procura, il Ministero Pubblico guatemalteco, a fare indagini su organizzazioni criminali e appunto impunità e corruzione. Quindi di concerto con il Ministero Pubblico ad aprile 2015 loro hanno denunciato l'esistenza di una organizzazione criminale conosciuta come La Linea, che appunto era specializzata in realizzare frodi attraverso le dogane, quindi non far pagare a chi di dovere le rispettive tasse di importazione, ma farlo sotto banco e in questo modo tirare su un po' di soldi. E quindi hanno iniziato un po' a smantellare questa cupola di questa organizzazione facendo alcuni nomi ed emettendo un mandato di arresto contro Juan Carlos Monzón, che era il segretario privato della vicepresidentessa Baldetti.
Sì.
La Baldetti e Monzón in quel momento erano in un viaggio in Corea del Sud quando è arrivato questo mandato di arresto. E come nelle migliori delle tradizioni è tornata solo lei, dicendo che non aveva la più pallida idea di dove fosse finito questo suo segretario, che avrebbe dovuto essere arrestato una volta rientrato nel paese. Questo ha causato certa indignazione tra la popolazione, perché lei aveva dato una conferenza stampa abbastanza poverina, ridicola, perché proprio si vedeva palesemente che mentiva, e persino la gente di Città del Guatemala, che normalmente negli ultimi anni è stata abbastanza restia a scendere in piazza, si è sentita un po' presa in giro, per cui il sabato successivo, il 25 aprile, 30.000 persone sono scese in piazza a Città del Guatemala. E l'importanza di smantellare questa linea, questa organizzazione criminale era diciamo molto sostenuta appunto sicuramente dal Ministero Pubblico e dalla CICIG, questa commissione internazionale, ma era anche sostenuta da quello che era diciamo il leader dell'opposizione in quel momento, Baldisson, e dalla Confindustria locale, che si chiama CACIF, e dagli Stati Uniti.
Certo.
Quindi diciamo che dal 25 aprile la gente ha iniziato a scendere in piazza ogni sabato mattina pomeriggio, man mano anche aumentando di numero, però con questi attori importanti che sostenevano la loro richiesta appunto di far dimettere la vicepresidente, che in cambio era molto molto appoggiata dal presidente Otto Pérez Molina. Dopo 23 giorni di pressione lei è costretta a dimettersi e dopo poco viene spiccato un mandato di arresto e finisce nella carcere di lusso di Matamoros a Città del Guatemala. Quello che però è il dato interessante rispetto a questa mobilitazione è che non si ferma qua. Questo arresto di Valdetti in realtà un po' da un lato galvanizza chi è sceso in piazza, dall'altro anche per come si è comportato il presidente Otto Pérez Molina in questi primi giorni di manifestazioni e dal fatto che per cercare di evitare che questa indagine potesse coinvolgere altri membri di partito e quindi mettere in carcere della gente, in quelle settimane si sono dati tentativi di realizzare contromanifestazioni violente per andare appunto a creare degli scontri diretti con i manifestanti che invece stavano richiedendo appunto la fine della corruzione, così come ci sono stati palesi episodi di corruzione da parte di giudici che cercavano un po' di bloccare il processo, no? Tutti i tentativi che sono stati denunciati nell'immediato, per cui questo ha fatto montare ancora di più l'indignazione popolare. Di conseguenza le manifestazioni sono continuate ogni sabato e hanno aumentato sempre di più il numero di persone coinvolte, no? Per cui se da un lato all'inizio era un fenomeno molto urbano che era guardato dalle persone dell'interno del paese anche con una certa, diciamo, un po' con una minima dose di cinismo, perché all'interno del paese invece da tanti anni che la gente è organizzata, scende in piazza, fa manifestazioni, blocca strade, ha una coscienza piuttosto chiara rispetto al discorso dei diritti, eccetera, eccetera. Città del Guatemala è sempre stata un pochino più bloccata, un po' più borghese, passami il termine.
Sì.
Invece, appunto, quando questi manifestanti sono andati dietro Otto Pérez Molina per richiedere le loro dimissioni, hanno iniziato a organizzare anche manifestazioni un po' più complesse, organizzavano concerti, facevano dibattiti, eccetera, eccetera, c'è stato un pochino più un avvicinamento anche con alcune realtà dell'interno dell'area rurale. E è importante sottolineare che in questa fase successiva al maggio 2015, quando rinuncia la Valdetti, quindi giugno-luglio, queste manifestazioni erano appoggiate, tra virgolette, solamente dal Ministero Pubblico e dalla CICIG, che stavano investigando su Otto Pérez Molina, perché invece in questo caso qua Baldisson, il leader dell'opposizione, il CACIF, la Confindustria Guatemalteca e gli Stati Uniti, appoggiavano Otto Pérez Molina anche con dichiarazioni pubbliche.
Certo, quindi non sarebbe mai neanche stato eletto se non fosse stato scelto da questi attori che sono sempre i soliti. Comunque, scusami, lo faccio su 4 anni fa quando è stato
eletto. È un inciso abbastanza importante, perché io credo che quello che poi viene presentato un po' come la primavera guatemalteca sia quello che succede in quei 2 mesi lì, in cui loro comunque vanno avanti così tanto e aumentando così tanto in numero e insomma rompendo le scatole, tutto in maniera molto pacifica, creativa, eccetera, eccetera, che ad agosto alla fine la posizione degli Stati Uniti cambia, dopo aver fatto tutta una serie di dichiarazioni in sostegno a Otto Pérez Molina, alla stabilità del paese, perché poi a inizio settembre ci sarebbero state le elezioni presidenziali, per cui la strategia degli Stati Uniti probabilmente era dire vabbè, tiriamola un po' fino a lì e poi tanto in ogni caso Otto Pérez Molina non avrebbe potuto avere un altro mandato, perché certo, non possono farne solo uno. Però di fronte a tutta questa pressione la posizione cambia e diciamo che il fatto che gli Stati Uniti cambino posizione, per il ruolo che hanno da sempre giocato nel paese, fa sì che riescano a farla cambiare anche agli altri 2 attori coinvolti, al CACIF, alla Confindustria locale, e a Baldisson, quello che era il leader dell'opposizione. E per farlo hanno una serie di strumenti. Da un lato,
scusa Anna, volevo solo per inciso dire che Baldisson è di estrema destra e colluso con vari cartelli, solo per non pensare che sia un'opposizione di sinistra.
Ah, no,
un ex generale,
certo.
No, solo per così dare il quadro delle forze presenti nel paese.
Sì, sì, non c'è nessuno di estrema sinistra, no, che ma manco si di possa dire che faccia, non è anche di sinistra, sì. Un'opposizione lì dentro, però sì, Baldisson è legato ai Narcos. Diciamo che gli Stati Uniti riescono appunto a imporre la loro posizione da un lato, facendo presente a questo CACIF che in realtà, così come si sta smantellando la linea, questa organizzazione criminale appunto corrotta che coinvolge alcuni membri del partito politico del presidente, si può anche, fanno presente gli Stati Uniti, andare a toccare quelle che sono le reti criminali invece legate alla Confindustria locale, che esistono, tutti lo sanno, non ci sono gli elementi per aprire indagini in questo senso, ma gli Stati Uniti ce li hanno, quindi dicono al CACIF: se volete evitare che vi investighiamo, vi conviene cercare di appoggiare. Quindi il CACIF dichiara che Otto Pérez Molina si dovrebbe dimettere. Con Baldisson più o meno succede qualcosa di simile, in più gli Stati Uniti ovviamente hanno interesse a mettersi nel quadro politico locale, cercare un attimo di influenzare le decisioni dei cittadini e delle cittadine, perché stanno cercando di far passare un nuovo piano di investimenti economici per il Centro America, che si chiama Plan Prosperità per il Triangolo Norte, che prevede tutta una serie di investimenti in infrastrutture, energia, promozione del commercio internazionale, per cui hanno piacere che ci siano dei politici che possano essere per loro di fiducia per poter promuovere questo tipo di piano economico. E quindi riescono a convincere anche questo Baldisson, più legato ai cartelli, però Otto Pérez Molina non si vuole proprio dimettere, lui rimane ancorato a questa sedia presidenziale con le unghie e con i denti, e finché a un certo punto, da un lato, la procuratrice generale del paese emette un mandato di indagine, diciamo così, che in italiano, contro di lui, e forza il Parlamento a dover valutare se può proseguire o meno con l'immunità che gli è data da questo suo carico, no? Quindi il primo settembre il Parlamento deve decidere se togliere o meno l'immunità a Otto Pérez Molina, e con tutta questa pressione popolare le manifestazioni continuano, e lì continuano ogni giorno, non è più ogni sabato, diciamo che da verso fine agosto la situazione un po' degenera perché la gente proprio non ne può più, quindi bloccano strade, e il primo settembre, quando si deve fare questa votazione in Parlamento, viene convocata una bella manifestazione di destra, che non, ovviamente non viene presentata in questi termini, davanti al Parlamento, che ha l'obiettivo di non lasciare entrare i deputati. E quindi, insomma, si crea tutta una tensione, poi alla fine gli altri manifestanti, quelli che manifestano da aprile, creano una specie di cordone di sicurezza, vanno a parlare con gli altri manifestanti, quelli un pochino più aggressivi, gli regalano fiori, acqua, insomma, perché anni fanno un po' i compa, gli amici, eccetera, eccetera, e poi proteggono i deputati che entrano uno a uno, e alla fine si raggiunge il numero legale, e alla fine, dopo tutte queste varie pressioni popolari, giochi politici, eccetera, eccetera, all'unanimità anche gli stessi membri del partito di Otto Pérez Molina votano per togliergli l'immunità. E lì, lì appena gli viene tolta l'immunità, la fiscale, la procuratrice emette un ordine di impedimento, diciamo, di lasciare casa sua al presidente, che si trasforma praticamente subito in un ordine di cattura, però subito dopo che lui formalizza le sue dimissioni, perché uno dei grandi problemi del fatto che lui non volesse dimettersi è che se lui avesse mantenuto la presidenza, anche se l'avessero arrestato, sarebbe rimasto formalmente presidente anche in carcere, e questa cosa avrebbe creato un po' di, diciamo, problemi a livello istituzionale. E quindi in sostanza nei primi giorni di settembre Otto Pérez Molina viene arrestato, tra la gioia popolare, sia di chi in capitale ha fatto tutte queste manifestazioni, sia chi nell'interno ha vissuto le conseguenze delle sue azioni durante il genocidio, perché appunto è un ex generale, ma lo era quando c'è stato il conflitto armato interno ed è stato responsabile della regione Shield dove è stato commesso il genocidio, quindi insomma tutti un po' contenti, magari chiudiamo qua, perché se parliamo di come sono andate poi le elezioni il weekend dopo possiamo ritornare a essere un po' pessimiste.
No, vabbè, ma tanto le elezioni in Guatemala non, francamente, cioè come in tantissimi altri posti della terra, direi che non meritano commenti. Devo dire che il fatto che il suo partito, appunto, di militari, di ex militari che vota, vuol dire che l'ambasciata degli Stati Uniti ha fatto la sua parte, cioè che vota la caduta dell'immunità, vuol dire che gli Stati Uniti hanno dei piani molto precisi e insomma hanno fatto saltare un loro uomo per poi metterne appunto molto presto un altro, ma questa è un'altra puntata.
Ma questa è un'altra storia, okay. Esatto.
Quindi insomma il movimento, quello che tu hai cercato di descriverci, di fatto si è trasformato in un movimento un po' più popolare nel tempo e che forse, da quello che io anche ho potuto leggere e seguire un po' a distanza, rifiuta molto il voto. Lo rifiutava anche prima adesso di queste elezioni, che erano già, come dire, prefissate in qualche modo, ma credo che insomma ci sia in qualche modo uscito fuori un bisogno di autodeterminarsi di nuovo da tempo, che forse era veramente precedente al conflitto armato e al genocidio iniziato negli anni 60. Quindi trovo che sia interessante almeno i semi, diciamo, di quello che nelle strade, nelle piazze un po' è nato in questo tempo. Poi non abbiamo idea di quali frutti potrà dare, però come hai detto, visto che nelle zone più contadine, più povere, l'idea di Stato, di violenza dello Stato è già molto chiara, forse nella capitale anche insomma questa difesa più o meno di un ordine democratico fasullo forse è stato messo, comincia ad essere messo un po' in discussione, a crearsi un'alleanza tra centro e campagna, mettiamola così. Però appunto queste sono mie valutazioni da lontano e che poi spettano ai movimenti saper costruire. Non so come la vedi te, però
certo.
Appunto, dico due cose così, ma credo che ci sarà ancora poi modo di, nei prossimi mesi, anche dopo che vincerà l'ennesimo candidato degli Stati Uniti, capire un po' come si muoverà la gente.
Sì, ecco, io credo, solo per un appunto rispetto a quello che tu dici, che il movimento che si è creato a Città del Guatemala abbia moltissime sfaccettature. Una parte di questo in realtà ha creduto alle elezioni, non solo, c'è una parte che è abbastanza ignorante, nel senso di poco conoscitore,
sì, sì, vabbè,
della politica, per cui insomma non particolarmente, non con una grande coscienza, una parte più storica e radicale e una parte un pochino più a metà. Per cui in realtà alcune persone interessanti sono entrate in Parlamento perché erano candidati veramente outsider, penso per esempio a Sandra Moran, che è un'attivista femminista da tanti anni. E la parte invece che è un pochino di più in linea con quello che succede nell'interno, anche se nell'interno credono molto alla politica locale, non credono a quella nazionale, quella che più è contraria al voto perché si rende conto che ormai il sistema è corrotto, ecco, io credo che in parte con quello che è successo a Città del Guatemala, con questa frana e questo episodio orribile dei giorni passati, ora sia sempre più convinta e stia facendo sempre più campagna per le astensioni, perché questo è l'ennesimo esempio che quello che succede a livello nazionale dal punto di vista politico è terrificante. Mm-hmm. Quindi vedremo cosa succederà.
Sì,
al ballottaggio.
Chiarissimo, chiarissimo. Allora, se non hai altro da aggiungere, 10:32, ti ringraziamo.
Grazie a voi, buona trasmissione.
Grazie, ciao ciao.
Ciao.
Ciao.